de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador.
Como de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Hacen fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me he raspado allá en el parque con Eusebio Pancho y Juan José. Que te protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel.
Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador.
Il canto con cui abbiamo cominciato questa registrazione è una parte della Missa Campesina, composta nell'isola di Solentiname, nella monastero comunità dove stava il celebre monaco rivoluzionario Ernesto Cardenal. Oggi non è più soltanto un popolo che canta una messa collettivamente e gioiosamente, è un popolo che canta una esperienza di liberazione vissuta in una lotta dura, collettiva, veramente popolare contro la dittatura di Somoza. Di questa esperienza di lotta, ma soprattutto dello sforzo collettivo e delle necessità in cui si trova in questo momento questo popolo, ne parliamo con due testimoni protagonisti diretti. Sono due sacerdoti tornati in questa fine di settembre in Italia e che intervistiamo brevemente nella redazione del settimanale Com Novi Tempi. Padre Bernardino Formiconi è un francescano da 20 anni ormai in Nicaragua, impegnato militante nel fronte sandinista, ha vissuto in prima persona tutta questa fase di lotta. Poi padre Giorgio Callegari, anche lui un religioso, un domenicano, ci parlerà degli aspetti che lo hanno maggiormente colpito in questa lotta. Padre Bernardino, a te la parola.
Se noi guardiamo un poco la storia del Nicaragua negli ultimi 45 anni, ci accorgiamo che dal 59 a questa parte la lotta contro Somoza ha assunto un carattere completamente distinto a quello degli altri 25, 26, 27 anni, no? Fino al 59 ci sono state una serie di rivoluzioni o sommosse o attentati, chiamiamoli così, contro Somoza. Però in realtà con questi attentati contro Somoza si cercava solo di rovesciare una dittatura certamente tirannica, questo dobbiamo sottolinearlo, però non c'era la preoccupazione di rovesciare una situazione di peccato, una situazione di ingiustizia che veniva perpetrandosi in Nicaragua non solamente durante il tempo di Somoza ma da molti anni indietro ancora, e che Somoza ha continuato perché gli faceva molto comodo. Quindi le sommosse, le insurrezioni contro Somoza non hanno avuto successo esattamente perché non avevano una radice popolare, non miravano esattamente al bene del popolo. Quando nel 60 sorgono quei tre giovani, giovanissimi, Tomás Borges, Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, che pensano in una maniera distinta, la lotta assume anche un carattere molto distinto. Loro pensano che non bisogna solamente rovesciare la dittatura, ma bisogna anche capovolgere, rivoluzionare. Io so che in Italia vi fa un po' paura questa parola rivoluzione, però non parliamo, diciamo, in termini generali di una rivoluzione sanguinolenta, sino di una trasformazione profonda che solamente chi conosce America Latina può vedere quanto sono necessarie queste trasformazioni profonde. E questi ragazzi appunto inseriscono nella loro lotta con Somoza anche questa trasformazione profonda delle strutture socio-economiche, delle strutture morali e anche, diciamolo pure tranquillamente, no, delle strutture ecclesiastiche che imperavano in quei tempi dobbiamo essere sinceri e riconoscere. Ricordo quando andai nel Nicaragua nel 57, a me se mi spaccava il cuore proprio a vedere la povertà di quella gente. Ricordo ancora a quei tempi il povero contadino per 3 mesi all'anno riusciva sì e no a racimolare 50 centesimi di dollaro al giorno, per 3 mesi all'anno, il resto non lavorava. Il povero contadino, quando era arrivato al mese di aprile e aveva finito le sue scorte di grano, andava dal padrone e gli diceva di prestargli un quintale di grano. Il padrone molto gentilmente gli rispondeva che glielo dava, però doveva restituirgliene 4 quando era il raccolto. Queste erano le situazioni imperanti nel contadinato, diciamo nel campesinato, come lo chiamiamo noi in America Latina. E non so se ci potrà essere qualcuno che dica che questa era una situazione giusta, una situazione che bisognava cambiare e alla quale nessuno aveva pensato. Questi giovani hanno pensato a cambiare queste situazioni. Per me il fronte, dico, il successo che ha avuto il fronte sandinista di liberazione nazionale in tutto il suo sviluppo, sia pure attraverso di tanti insuccessi, perché insuccessi ne ha avuti, il fronte sandinista è cresciuto, ha avuto le sue prime persecuzioni della Guardia Nazionale, nel 67 fu quasi annichilato nella montagna di Pancassan, dove morirono, non ricordo bene se 13 o 17 ragazzi, tra i quali anche Silvio Maiorga. Poi si ricostituisce in città, incomincia un poco di guerriglia urbana. Nel 69 ricordo bene l'annichilamento di 3 cellule sandiniste a Managua, dove la polizia fece sfoggio di grandezza e per abbattere 3 poveri sandiniste, so perfino i cannoni dei carri armati, per abbattere 3 sandinisti che andavano armati di fucili, intendiamoci, fucili da caccia. E altri rovesci, il rovescio maggiore nel 73, a quando a Sinica c'è un altro scontro a fuoco con la Guardia Nazionale, il fronte sandinista cade quasi nella sua totalità, ma nel frattempo si è andata spargendo questa idea, soprattutto nel contadino della montagna, della selva, questa idea di una rivendicazione sociale per loro, di un miglioramento di vita, di che non dovranno più andare dal padrone a chiedergli un quintale di grano per poi riportargliene 4. Questa idea penetra e i contadini, lo ricordo molto bene quando venivano i ragazzi della montagna, ci dicevano che i contadini li servivano come re, gli volevano un bene enorme a quei ragazzi, perché avevano capito che lì era la speranza della loro salvezza, della loro redenzione. E nonostante, come dico, le sconfitte, questo fronte è andato crescendo e nonostante la repressione feroce della Guardia Nazionale, soprattutto quando la guerriglia è tornata alla montagna negli anni 70-76, quando morirono perlomeno 6.000 contadini, e sappiamo che la Guardia Nazionale, quando li andava a prelevare dai loro cascinali con gli elicotteri, poi li tirava dagli elicotteri, i corpi di questi contadini sono rimasti per giornate intere appesi agli alberi, mangiati dai nostri sopilotes, che è un animale rapace più o meno del tipo dell'aquila, un avvoltoio, e che mangia esattamente le carogne. Nonostante questo, la lotta è andata avanti e ha preso piede, e in quegli anni 70-76 dalla città erano centinaia i giovani che si sommavano alla guerriglia della montagna. Nonostante che nel quartiere generale del Rio Blanco, al comando del famigerato, del feroce generale Everest, morivano a decine, a volte a centinaia i contadini e anche i guerriglieri che cadevano prigionieri, la lotta seguiva avanti, continuava ad avanzare. E nel 70, dal 70 in poi, anche la Chiesa è andata prendendo posizione al lato dei contadini, al lato dei marginati, al lato degli sfruttati, perché ha compreso che questa era la sua missione. I stessi sandinisti oggi riconoscono che gran parte del lavoro di organizzazione della montagna nella selva, lo devono le nostre comunità di base. E noi possiamo oggi celebrare veramente la vittoria attraverso la vita dei nostri ministri della parola, i catechisti, che sono stati uccisi a centinaia nella montagna dalla Guardia Nazionale, responsabilizzati di essere i capi di questa alleanza con i sandinisti, di essere i capi dell'aiuto, del vettovagliamento che si prestava ai sandinisti. La Chiesa ha preso posizione nel 76, sia pure un poco tardi, no? Ha anche alzato la sua voce pubblicamente, e la lettera pastorale del gennaio 1976 ha fatto epoca, perché fu la denuncia pubblica dell'assassinato di 360 contadini. Sui 6.000 che sono spariti si poterono denunciare solamente 360, perché il governo esigeva che si presentasse per accettare l'accusa l'atto di nascita di ciascuno di questi contadini, lo che era un'irrisione, no? In quanto in Nicaragua, specialmente nella montagna, non esiste nessun registro civile. Quella gente nasce, cresce e muore senza sapere che sono cittadini nicaragüensi, non c'è nessun documento che lo prova, però non riuscimmo con tutto ciò a racimolare i dati di nascita, il certificato di nascita di 360, e si fece un'accusa pubblica al governo, e questa accusa andò fino al Dipartimento di Stato e creò seri dolori di testa al generale Somoza. Quindi, dicevo, la Chiesa è andata prendendo posizione al lato degli umili, al lato dei poveri, una posizione profetica, una posizione carismatica, che è veramente quella che le corrispondeva. E dal 76 in poi si è compreso, in realtà tutti i cattolici, i cristiani hanno compreso, che non c'era altro mezzo che una rivoluzione, sia pure sanguinolenta, ma pure sanguinosa, sia pure cruenta, per abbattere un regime completamente dispotico, completamente corrotto, che si reggeva sulla forza dei suoi 7-8 mila uomini armati dagli Stati Uniti, in maggior parte, e armati con lo stesso denaro spillato al popolo. Perché se il popolo viveva in condizioni infraumane, la piccola elite che circondava Somoza viveva in condizioni veramente da nababbi, da milionari, da gente della mille e una notte. E l'abbiamo visto adesso quando sono partiti. Siamo rimasti noi stessi sbalorditi, perché questa gente aveva molte più ricchezze di quello che noi potevamo pensare. E questo era denaro che era stato spillato al popolo. E noi siamo contenti che la Chiesa abbia preso posizione veramente radicale al lato del fronte sandinista, diciamo così, e di tutto il popolo. Perché oggi diciamo in Nicaragua che il fronte sandinista è l'avanguardia di tutto il popolo nicaraguense, che ha fatto la sua insurrezione contro Somoza, contro il somosismo, per rovesciare una situazione di peccato, una situazione anticristiana, una situazione completamente ingiusta.
E la tua storia è un po' più personale?
Beh, non so che cosa potrei dire della mia storia personale. La mia storia personale un poco riflette l'andamento della Chiesa, la posizione della Chiesa in questo senso. Se io ho collaborato strettamente con il fronte sandinista a certi livelli, è perché dopo aver fatto un serio esame di coscienza ho compreso che era necessario il mio apporto, la mia collaborazione, per poter risolvere più facilmente questa lotta. La lotta sandinista avrà servito per evitare la morte, di salvare qualche vita umana, affrettare la liberazione del popolo di Dio di Nicaragua.
Tu eri parroco a Managua, in una parrocchia?
Io non sono parroco, in realtà il mio lavoro adesso è distinto. Sono stato parroco per molti anni, però adesso ho fondato una scuola da circa 13 anni, una scuola, diciamo, un poco di protesta, nel senso che mi sono proposto creare una scuola per gente povera, una scuola privata. Vedevo migliaia e migliaia di giovani ricchi, benestanti, che accedevano alle scuole servite dai nostri istituti religiosi a prezzi abbastanza alti. Però pensai, perché i nostri giovani poveri non hanno diritto ad avere una buona scuola come ce l'hanno questi qui? Allora ce lo siamo proposto e ci siamo riusciti a crearla, una scuola veramente a prezzi rivoluzionari. Non posso dire che economicamente viviamo nell'abbondanza, né molto meno, no? Viviamo sempre in mezzo a qualche debito, anzi qualche volta ci riceviamo qualche tirata d'orecchia anche da parte del padre provinciale, ma poi anche lui capisce che veramente la nostra opera costituisce un testimonio cristiano in mezzo a tanta zavorra, in mezzo a tanta miseria, e lo approva e ne è veramente contento. Quindi il mio lavoro è ancora di direttore finché non troverò il successore, cioè chi si voglia fare carico della mia scuola. E sono contento perché dalla mia scuola sono usciti fuori tanti ragazzi che hanno collaborato strettamente con il Fronte Sandinista, e sono entrati decisamente nella lotta, e questo senza aver fatto propaganda, diciamo, specificamente, se no aver insistito soprattutto nei principi basici del nostro cristianesimo. Volerci bene, la giustizia, dare a ciascuno quello che gli corrisponde, compartire i frutti della terra che Nicaragua ha in tanta abbondanza, veramente una cosa straordinaria, compartirli tra tutti fraternalmente come una grande mensa dove tutti possiamo mangiare, dove tutti possiamo sentirsi soddisfatti e ringraziare il Signore di averceli dati per tutti quanti. Questi sono stati i concetti che abbiamo espressi i nostri ragazzi, pare che li hanno assimilati, sembra che li hanno assimilati bene, e così pure nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese abbiamo portato avanti questo discorso che è entrato nella mentalità della nostra gente.
Avevate una vita facile sotto Somoza?
Beh, tanto facile non direi, no? Però nemmeno, diciamo, dobbiamo drammatizzare. Una volta abbiamo trovato una bomba sotto l'automobile. Qualche volta per telefono qualche minaccia di morte, qualche segugio dietro a noi per giornate, settimane intere a spiarci, 2 o 3 volte ci hanno perquisito la casa, una volta di notte entrarono, ruppero le porte e ci ritrovammo nella stanza da letto con i fucili appuntati, già avevano buttato sotto sopra tutti i nostri archivi, andavano in cerca di documenti, ma andavano in cerca anche di ragazzi. Loro pensavano stupidamente che se noi avevamo dei ragazzi guerriglieri li tenessimo lì in casa, o delle bombe o delle armi, ma non c'era niente, grazie a Dio. Ci volevano portare in prigione lo stesso, però dopo una grande discussione che fecero tra di loro ci lasciarono in pace.
Continuiamo il discorso con Giorgio Callegari.
E per la prima volta una rivoluzione che si può conoscere nel mondo, no? Non ha voluto continuare con la spirale di violenza, con le vendette, con le leggi di eccezioni, con i tribunali speciali, con i tribunali militari, e ha abolito persino la pena di morte. È qualche cosa che rompe gli schemi usuali, concettuali, di cui siamo facilmente abituati a fare delle comparazioni. È una cosa che è partita realmente da una profondità di ragazzi che sono stati invece educati alla violenza, all'odio, alla tirannia, alla corruzione, da una satrapia, se si dice così, che durava quasi mezzo secolo. Avevano istituzionalizzato la violenza, avevano sterilizzato le donne perché non partorissero sandinisti, come sovente si incontrava nei muri delle chiese o delle calli in Managua e nelle città a nord, a sud, in Rivas, in Granada, in León, in Cinandega e così via, benedetto il ventre che ha partorito un figlio sandinista, scrivevano.
Questo.
È vero, padre Bernardino?
Ne abbiamo una delle queste scritte nella nostra chiesa di Nostra Signora di Fatima e abbiamo pensato non toglierla, lasciarla come ricordo della rivoluzione.
Io vorrei dire allora che dal fatto nicaraguense nasce logica sulla liberazione. Qui abbiamo, stiamo di fronte al fatto della teologia della liberazione, cioè è un popolo che riflette che in questo momento sta celebrando la sua Pasqua, questo vorrei porre in esalto, e sogna di costruire questi cieli nuovi e queste terre nuove di cui questi giovani per tanti anni, da quando sono nati, mai avevano potuto vedere una cosa diversa dalla oppressione, dalla violenza, dagli incubi di una lunga notte che pareva non aver mai termine.
In concreto, dici un po', padre Bernardino, come si vede questo cammino nuovo di costruzione di una società diversa, tu che vieni da pochi giorni?
Sì, ho visto qui in Italia c'è tanto titubeo, se dici la parola titubeare, no? Aver paura, c'è tanto retrosia nel giudicare, nel vedere questa rivoluzione, questa trasformazione nel Nicaragua. Da parte mia, personalmente, posso affermare che non vedo nessuna paura delle trasformazioni che vogliono portare avanti i nostri giovani, perché in realtà il fronte sandinista è un movimento giovanile. La media dei combattenti è sui 17-18 anni, la media dei governanti è dei 34 anni. Forse potrebbe anche abbassarsi questa media se togliamo Tomás Borges, il fondatore unico che è rimasto del fronte sandinista, che ha 49 anni. Gli altri hanno 32, 33, 34, 35 anni, una media veramente bella. E anche se purtroppo manca un poco di esperienza, ma non abbiamo nessuna paura, perché loro riconoscono nella Chiesa Cattolica, anzitutto, quella che ha aiutato enormemente a portare avanti il movimento, sia pure indirettamente, e quelli che hanno collaborato, come alcuni sacerdoti che hanno collaborato, come il padre Gaspar García Laviana, che è stato un combattente, comandante sandinista, è morto sul fronte di battaglia, ed altri, il padre Julio López, infine altri, e riconosce il fronte sandinista l'apporto che ha dato la Chiesa Cattolica a questo movimento, a questa liberazione. E loro riconoscono anche che la fede cattolica è veramente la religione del popolo nicaragüense, perché è la religione che ha strutturato l'animo del nicaragüense. Questa è proprio una dichiarazione che sta su un documento inedito che stava per uscire in questi giorni quando noi siamo venuti via, un documento di lavoro del fronte sandinista, forse sarà uscito proprio in questi giorni. Proprio queste parole, quindi non c'è nessuna paura che il fronte sandinista possa far fuori la religione, possa attuare in qualunque altra maniera. Naturalmente lascerà da parte certissimamente quei sacerdoti che non si aderiranno allo spirito di questa trasformazione profonda di cui Nicaragua ha bisogno, e la Chiesa, se non vuole rimanere indietro, deve mettersi in questo processo di trasformazione dell'uomo per creare veramente un uomo nuovo.
Io credo che è il Signore che conduce la storia e che Nicaragua è stato realmente un popolo eletto che mai si è sottomesso alla dominazione di nessuna potenza, fin dalla conquista degli spagnoli. Il popolo nicaragüense è sempre stato un popolo che ha lottato con coscienza per la propria libertà. E qui ci vedo la mano dello Spirito di Dio che conduce questa storia. E ci vedo Nicaragua come un simbolo, un esempio a tutti gli altri popoli. Un popolo di 3 milioni di abitanti che mette in scacco il maggior impero del mondo, la maggior potenza. Hanno usato tutti i mezzi per distruggerlo. Non soltanto le bombe al napalm, il fosforo bianco. Hanno distrutto ospedali, scuole, fabbriche, interi quartieri, popolazioni inermi, hanno fatto la strage degli innocenti, eppure un popolo che ha lottato e che, come dice quell'inno sandinista, il pueblo de Sandino ni se riende ni se vende. Né? Il popolo di Sandino né se rende né se vende. Lottano contro gli anchi, inimico dell'umanità, e si pone come esempio. E l'impero è il quinto angelo dell'Apocalisse, il quinto cavaliere dell'Apocalisse lo sapeva, per questo ha fatto terra bruciata di questo paese, lo ha distrutto internamente ed esternamente. Ma non soltanto è bastato terra bruciata, hanno assassinato centinaia di migliaia di bambini perché domani non fossero la forza lavoro che difendesse il paese, per rendere il paese debole. E adesso lo vogliono prendere per fame, lo vogliono circondare da una cortina di silenzio, ma non hanno potuto dimostrare che il fronte sandinista, come qualche altra rivoluzione, per giustizia avesse giustiziato i criminali, gli assassini, i torturatori. No. E il fronte sandinista non vuol continuare con la spirale di violenza e chiede la riconciliazione del popolo, perché poi questo è un impegno verso il fondatore del fronte sandinista, che è Carlos Amador Fonseca, che ha detto: dobbiamo trattare non tanto per rispetto dei diritti umani questi guardie nazionali che sono strumento cieco degli interessi dell'impero, ma adesso dobbiamo trattarli come fratelli e più che fratelli. E allora dico che è un esempio. E adesso lo stanno tentando perché? Perché gli altri paesi, gli altri popoli, nella schiavitù, non realizzino le parole profetiche di Medellin che dice: costi qualche sacrificio, America Latina si libererà dal giogo dell'oppressore.
Come si vede anche questa esperienza teologica nei segni della... nei segni religiosi, nelle celebrazioni?
Anzitutto, nelle nostre assemblee liturgiche, meglio detto, non solamente nelle assemblee liturgiche, ma soprattutto nel popolo, regna una grande allegria, un grande spirito di fratellanza. Oggi sentiamo che ci possiamo guardare veramente come fratelli. Eravamo in tempo di sommossa e non potevamo parlare, dire una parola, perché non sapevamo chi era in fronte, che cosa pensava, che cosa poteva riportare di quello che dicevamo. Quindi eravamo diventati quasi muti. Oggi possiamo parlare con libertà. Nella Chiesa è veramente alla libertà dei figli di Dio che noi abbiamo conquistato. Questo ci sembra veramente una conquista grandissima che inciderà positivamente nell'animo del nicaragüense e tornerà a dargli quel suo carattere allegro, quel suo carattere fraterno, quel carattere di amico che sempre ha avuto e che adesso aveva perduto a causa della dittatura.
Ci sono alcune necessità più impellenti di fronte alle quali voi vi state dando molto da fare. Passiamole un po' in rassegna, anche perché probabilmente saranno molte le mani che si mettono a disposizione di questa causa, anche d'Italia.
Le promesse che ci sono venute sono state tante, però inspiegabilmente, meglio detto, la spiegazione c'è, no? Però apparentemente la cosa inspiegabile. Questi aiuti stanno arrivando appena in una forma peggio che l'elemosina, a gocce. Noi abbiamo bisogno di 300 tonnellate metriche di cibi diari. Abbiamo 1 milione di bocche da sfamare fino a gennaio. Fino a che non si farà la nuova raccolta, perché la prima raccolta si è perduta. quando in giugno si faceva la prima semina, tutti siamo andati alla guerra. È stata la guerra totale, allora non si è seminato. Quindi alla fine di luglio, quando è la prima raccolta, non c'è stato raccolto. Adesso abbiamo seminato, alla fine di agosto, speriamo la raccolta sia buona, ma fino a Natale, fino a gennaio, avremo bisogno di alimentare 1 milione di persone al giorno. E dei 300, delle 300 tonnellate di alimenti di cui abbiamo bisogno, sta arrivando solamente a 70, 80, a volte 50 tonnellate di alimenti al giorno. Dobbiamo sottolineare, Gianni, una cosa molto speciale. In questo lavoro ha avuto una parte veramente grande la Chiesa, soprattutto dei religiosi, la Conferenza dei religiosi. Noi siamo qui anche, come hai visto, per incarico della Conferenza dei religiosi, per cercare di reperire aiuti. La Conferenza dei religiosi ha distribuito da settembre 78 fino al giorno in cui noi siamo venuti circa 3 milioni di dollari di alimenti. Ha ricevuto aiuti da tutta America Latina. Adesso speriamo che anche Europa, le conferenze religiose d'Europa e noi in questo caso specifico d'Italia, tanto maschili come femminili, dei superiori maggiori, dei superiori maggiori, dei superiori generali, ci possono dare veramente un aiuto grande per sfamare il nostro popolo che ha veramente fame. Poi l'altro capitolo, l'altro punto è l'assistenza sanitaria. Era paurosa la situazione subito dopo la rivoluzione. Sono sorte molte pesti, specialmente la gastroenterite, che è terribile nei bambini, e qualche germoglio di poliomielite. Morivano approssimatamente il 30% dei bambini che entravano nei nostri ospedali, perché non c'erano medicine, non c'erano alimenti. Delle settimane intere, mi diceva il dottor Amador Kill, che è il ministro della salubrità, della salute, dovevano sfamare gli ammalati degli ospedali, quei due ospedali che stavano funzionando in Managua ancora, solamente con un poco di riso e fagioli, tanto i grandi come i bambini. Speriamo che questa situazione migliori e che non ci manchino gli alimenti, perché sarebbe veramente fatale che ci dovessimo vivere di stenti questi 6 mesi. E questo inciderebbe molto sul livello generale della salute del nicaragüense, che è già abbastanza deteriorata dalle condizioni belliche e dalle condizioni prebelliche, perché in realtà stiamo passando difficoltà dal settembre del 78 fino ad oggi.
Quindi... Padre Giorgio e Padre Bernardino a metà ottobre tornano in Nicaragua. A chi vuole però continuare a collaborare a questo sostegno dello sforzo che in Nicaragua si pone in questo momento per ricostruire una società diversa, diamo indicazione di mettersi in contatto con i diversi comitati di sostegno per il Nicaragua. Stanno sorgendo in questo momento, non sappiamo dare di informazioni migliori che quella di rivolgersi direttamente alla redazione del settimanale Com Nuovi Tempi, via Firenze 38 00184 Roma. Qui potrà essere data indicazione di come fare a mettersi in contatto con dei comitati che sorgano nei posti più vicini. I telefoni sono 481019 465209. Conto corrente eventualmente è il numero 612880007, intestato a Com Nuovi Tempi. Concludiamo questo breve incontro con le note della Missa Campesina.
Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros. Señor, Señor mi Dios, identifícate con nosotros. Cristo, Cristo Jesús,
solidarízate, no con la clase opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz.